Ellis Island, Ellis Island, e adesso noi guardiamo la Statua della Libertà che si trova proprio su quest'isolotto a Ellis Island, l'isolotto dove arrivavano tutti i nostri vecchi migranti italiani, i vecchi migranti europei che andavano a cercare fortuna giù, esatto. nella vecchia New York,
nella vecchia NY.
E allora andiamo un po' a capire un po' di facciamo un po' di geografia economico-politica. Andiamo un po' a capire com'è divisa New York. New York sono 5 grandi distretti. Ok, li vogliamo ripetere?
Ripetiamo i cinque grandi distretti di New York, che ricordiamo è una città che fa ben 8 milioni di abitanti.
E poi se li unisci il Connecticut e il New Jersey, lì arriviamo intorno ai 21 milioni.
Ecco, spieghiamo anche questo discorso, perché esatto. Pensate un po' che l'intera area metropolitana di New York si estende
su tre stati,
signori.
Su tre stati.
Appunto, lo stato di New York, la cui capitale è Albany, New Jersey e Connecticut. Quindi New York è estesa su tre stati. Questo sinceramente non lo sapevo, è una cosa che ignoravo assolutamente.
Comunque le 5 circoscrizioni di New York sono Manhattan. Così te lo dico un po' così
All'americano.
Manhattan, Bronx, Queens, Staten Island
e
Brooklyn.
Ah, certo.
Brooklyn, che da sola fa 2 milioni e 500 mila cristiani che vivono lì.
Ecco, ma andiamo proprio a vederli.
È che è stata una città autonoma fino a... che non voleva annettersi, si è annessa soltanto nell'874, credo, qualcosa del genere.
Esatto, ecco, ma andiamo proprio a vederli nello specifico, i cinque grandi distretti di New York, iniziando proprio con Manhattan.
Con Manhattan. No? Manhattan, appunto, che è una contea di New York, fa 1.600.000 abitanti, soltanto Manhattan, sì. Ed è comunque il centro culturale, il centro amministrativo, il centro degli affaroni, dei dollaroni che girano lì. È sicuramente la zona più popolata della città e comunque è il luogo dove si trovano gli edifici più imponenti, più
i grandi grattacieli,
esatto. Da menzionare poi comunque sempre il celebre quartiere di Harlem, il quartiere diciamo a prevalenza afroamericana, dove la domenica comunque per i turisti si può seguire sempre la messa cantata, il gospel afroamericano in una delle chiese, che addirittura ci sono prenotazioni per queste chiese, se tu così spulci un po' il sì. web, che risalgono ad anni a anni prima, per riuscire a prenotare per una domenica, per riuscire ad entrare in chiesa, avere i primi posti per seguire un gospel.
Addirittura. Beh, questo rientra un po' anche nella grandezza di New York in tutti i sensi. È una città enorme da un punto di vista geografico, abbiamo detto che si estende appunto su tre stati, esatto. Con una popolazione che, abbiamo detto, raggiunge gli 8 milioni e 2
di cristiani.
Di cristiani. Anche se tutta l'area metropolitana raggiunge, pensate un po', ben 21 milioni di cristiani.
Di cristiani.
Quindi veramente una città enorme.
Passando... Mi perderò l'idea.
Speriamo di no, insomma.
Mi perdo, prendo un cab. Tanto costa relativamente poco.
E adesso veniamo pure ai cab. Andando ancora avanti, comunque, con i distretti di New York, arriviamo poi nel Bronx. Quante volte avrete sentito parlare di questa famigerata, famosa comunque area
malfamata area della città?
Anche malfamata. E pensiamo poi l'unico distretto di New York a trovarsi quasi interamente sulla terraferma. Mm-hmm. È delimitato a est dal Long Island Sound e a sud dall'East River e a ovest dall'estuario del fiume Hudson.
Sì, che arriva fino in Canada praticamente, sale su per il Canada.
Esatto.
Cioè, nell'immaginario collettivo un po' il Bronx è sempre stato ricordato, dipinto anche nei film, ad esempio ricordo proprio Bronx di De Niro, come il posto più violento dell'America violenta, la New York più degradata, più malfamata, più cattiva, diciamo così. Però sicuramente adesso il quartiere sta subendo un'opera di requalification, come gli piace loro chiamarlo, cioè abbattono tutto e rifanno interamente. Infatti il padre di un amico mi disse, lui ha vissuto per qualche tempo nel Bronx proprio durante gli anni 60, 70, qualcosa così. Lui era un draft dodgers, che significa colui che è un milita esente. Però all'epoca durante la guerra del Vietnam, ad esempio, tu non potevi essere milita esente teoricamente. Lui è un ragazzone sano e robusto. E mi disse che da buon personaggio del sud si fece aiutare da qualcuno locale per riuscire a evitare la chiamata alle armi. Quindi diciamo che la mafia all'epoca lo aiutò un pochino.
Era molto forte, chiaro. E poi veniamo a Brooklyn.
Brooklyn, no? Brooklyn.
Famoso per essere il distretto più popolato.
Esatto,
no?
Esatto.
E come hai detto tu, fino alla, a un po' di anni fa, fino al 1898, 98, era una città indipendente.
E non si voleva annettere. Vabbè, comunque, ha sempre comunque tenuto un forte accento indipendentista, sebbene naturalmente la vita più culturale, la vita diciamo più della New York bene ormai è tutta trasferita a New York, a Manhattan.
No, non darmi del lei però.
No, le do del lei.
Non darmi del lei.
Però comunque mantiene sempre quei suoi angoli caratteristici che la rendono affascinante.
Davide, le gomme americane, insomma, non
esatto. Conosciuta per il ponte e per le gomme
americane.
E va bene, a questo punto andiamo avanti sempre con i Red Hot Chili Peppers.
Centuries are what it meant to me.
22:15 Boarding Pass come ogni lunedì solo su radiofonica.com. Il tema della giornata è questa grande città americana che si chiama New York. E parlando un po' di New York, il nostro Francesco Petricca, The Big One, ci voleva ricordare un qualcosa.
Vero? Volevo ricordare un evento, probabilmente l'evento principe dei concerti rock, che si è svolto proprio vicino alla Grande Mela.
Ricordiamolo
questo concerto. Era l'agosto del 1969 e circa mezzo milione di giovani si riunirono in una località che si chiama appunto Woodstock, vicino alla città di New York City, e fu praticamente uno dei più grandi concerti
della contea di Sullivan.
Uno dei più grandi concerti rock che si ricordino nella storia. E parteciparono a questo evento star del calibro, insomma, di Joan Baez, Jimi Hendrix e chi più ne ha più ne metta.
Joe Cocker
e chi più ne ha più ne metta.
E quando parli di queste cose ti brillano gli occhi.
Quando parlo di queste cose, sì, mi brillano un po' gli occhi e ho un po' di, diciamo, di nostalgia da un certo punto di vista, perché vorrei, insomma, essere, mi sarebbe piaciuto essere stato lì, diciamo, ragazzi, credo anche a voi, per rivivere un po' quell'ambiente, quel clima così diverso da questo periodo un po' di tensione che stiamo vivendo di crisi che stiamo vivendo in questo momento. E niente, ci tenevo appunto a ricordare questa piccola questa piccola nota di colore che avvenne, diciamo, in quel di New York a cavallo degli anni 60 e 70.
Hai fatto bene, chiaramente il tuo, diciamo, punto forte è la musica, non potevi che parlarci, insomma, di qualcosa che fosse attinente proprio al tuo campo. Però abbiamo lasciato i nostri ascoltatori su Brooklyn, uno dei 5 distretti in cui è suddivisa New York, e quando si parla di Brooklyn, come non parlare del ponte, no? E diamo un attimo quella che è la storia del ponte. Il ponte è opera di un immigrato, un architetto tedesco di nome John August Roebling. Ecco, non me ne vogliano gli amici.
Ci ha ascoltato
la pronuncia. Lui morì in seguito a un incidente mentre studiava proprio il punto in cui erigere il ponte. E allora il progetto passò nelle mani di suo figlio Washington, conosciuto come il colonnello. Lui proseguì il progetto, però a 2 anni dall'inizio dei lavori, questo ponte evidentemente portava un po' di scalogna, un po' di sfiga. Nel 1872 fu colpito da una misteriosa malattia, chiamata malattia dei cassoni, causata dal...
Io la so.
Sapevi? Continua, vediamo.
Praticamente sarebbe quella portata dai container.
Esatto. Causata dal cambiamento di pressione all'interno dei pesanti cassoni posizionati appunto sotto l'East River. Insomma, Roebling a questo punto perse, pensando un po', l'uso delle gambe e fu costretto a sedersi su una sedia a rotelle per il resto della sua vita. E a questo punto il progetto cambiò ancora una volta di mano, fino ad essere seguito dalla moglie di Roebling, di Washington, insomma.
Arriveremo a pronipoti.
Arriveremo veramente a pronipoti. E lei comunque portò avanti, veramente afferrò le idee del marito, imparò anche, diciamo così, il linguaggio degli ingegneri, ispezionò il ponte praticamente ogni giorno, seguendo esattamente alla lettera proprio le istruzioni del marito Washington Roebling. E proprio per questo Roebling, nel momento in cui il ponte fu aperto, il 23 maggio del 1883, Roebling ha voluto riconoscere il 1883.
1883. Un po'. 23 maggio, che gran giorno.
Ti ricorda qualcosa questo giorno?
Sì, ricordo una cosa. Vabbè,
e comunque, pensate un po', Roebling riconobbe il valore della moglie con le parole, disse proprio testualmente: voglio che il mondo sappia che tu, rivolgendosi appunto alla moglie, sei uno dei costruttori del ponte. E appunto, possiamo dire, una storia personale, quella del ponte, ecco, si intrecciano vicende personali, ma è anche una storia, diciamo così, di immigrazione. Ricordiamo, questa è una famiglia di immigrati tedeschi, ed è il ponte, quindi passò ad essere come una delle prime cose che milioni di immigrati potevano vedere entrando a New York, diciamo così, con la consapevolezza che era stato costruito proprio da uno di loro. Ecco, diventò proprio un simbolo dell'immigrazione,
simbolo di riscatto, quindi
Beh, anche chiaramente. Probabilmente quelli non erano dei momenti, diciamo così, facili per gli immigrati a New York, e quindi il ponte divenne un po' un simbolo dell'immigrazione. Uh-huh. Beh, una storia particolare,
vicente, no? di parentele, mozzafiato.
E va bene, comunque abbiamo parlato di Brooklyn, poi, caro Francesco,
parliamo del Queens. La contea del Queens sono 2.300.000 abitanti, è sicuramente il distretto comunque più esteso di New York, anche da un punto di vista etnico, perché comunque diciamo va sempre da Long Island Sound fino all'altra parte praticamente dell'Hudson, e quindi diciamo che prima di arrivare proprio dentro New York si conurba con una serie di città, di piccole città, di villaggi, sì, che sono di fondazione proprio olandese, e poi è la sede di uno dei più famosi aeroporti, insomma, della città, che si tratta di LaGuardia Airport e del John Fitzgerald Kennedy International Airport. Ed è anche situato il grande Shea Stadium, cioè il leggendario stadio degli Yankee.
Esatto, esatto.
Quindi se passate da New York e volete andare a vedere la NBA, e allora, oppure il baseball, sicuramente dovete fare una capatina al Queens, perché anche nel Queens risiede un famoso palazzetto dello sport per le, dove giocano i Knicks.
A sentirti parlare sembra quasi che tu sia già stato a New York.
Esattamente.
Che ci vai a
informazione,
fare? Rimani con noi.
Non ti rimarrò mai. Passare le serate da Alan.
Ma a proposito di palazzetti e cose varie, diciamo, riguardanti lo sport e vari eventi, vogliamo parlare un po' di questo monumento di New York, probabilmente, diciamo, uno degli edifici più storici, la Paglia.
Ricordiamo,
caro Giuseppe, allora, cioè il Madison Square Garden.
Esatto. Vuoi parlarcene un po'?
Parliamo un po' del Madison Square Garden. Vediamo un po' quali sono le peculiarità di questo edificio e quale diciamo la sua data di costruzione, eccetera eccetera.
Esatto. Però prima di questo ecco, abbiamo detto di Staten Island, che era l'ultimo distretto di New York, e allora
andiamo a vedere un po' questo Madison. Qui entriamo in un discorso.
Io voglio essere Macaulay Culkin che corre nel Madison Square Garden ritrovando la sua mamma.
Entriamo in un discorso molto più ampio, perché ci iscriviamo addirittura, siamo più o meno verso il 1930. Nel 1931 venne inaugurato questo edificio, che per molti anni, pensate, per circa 40 anni, venne considerato, anzi è stato, il grattacielo più alto del mondo, pensate. Oh. E questo all'epoca, ovviamente stiamo parlando del 1931, era una punta estrema dell'avanguardia tecnologica. Ha 102 piani. E volendo salire a piedi, quindi la Paglia, caro Giuseppe, questo ti riguarda perché so che sei un atleta,
sì,
ci aspettano ben 1860 scalini e la bellezza di 12 ascensori.
Come le scalette dell'Aquilotto.
Esattamente, come le scalette dell'Aquilotto a Perugia.
Ecco, vogliamo dire anche da chi venne costruito il Madison Square Garden. Dal, sì, vicepresidente della General Motors, ovvero John Jacob Raskob. Perché questo? Perché era desideroso di battere il signor Walter Chrysler, e questo dovrebbe già...
Chrysler?
Ecco, dovrebbe suonare familiare a molte persone, perché infatti, insomma, Walter Chrysler, dicendolo in poche parole, è il padrone della Chrysler Chrysler Building. In una gara, infatti, quella che un po' si scatenò era la gara all'ultimo metro, possiamo dire così, tra case automobilistiche.
Addirittura, appunto, io ho addirittura sentito una leggenda su questo Madison Square,
sì,
e non so se è vera, diciamo, se i nostri ascoltatori magari la possono confermare, che addirittura per far sì che questo potesse essere appunto considerato l'edificio più alto del mondo, voi sapete che sulla punta estrema del Madison Square Garden c'è appunto un pennacchio altissimo che sarà lungo, non so, qualcosa come una ventina di metri almeno. Uh-huh. E questo, pensate, che secondo la leggenda venne nascosto fino all'ultimo giorno dal costruttore del grattacielo per far sì, per sorprendere appunto gli avversari. pari, perché a quell'epoca siamo all'intorno più o meno, diciamo, nel 1930, come diciamo poc'anzi, a quell'epoca c'era una vera e propria gara verso il cielo, verso la costruzione di grattacieli sempre più alti. E fino a quando poi nel 1945 un bombardiere che ritornava dalla guerra, evidentemente, dalla seconda guerra mondiale, volando troppo basso, colpì proprio l'Empire appena sopra il 78° piano. E questo, diciamo,
non è stato molto bello,
mi immagino, per tutti coloro che abitavano l'edificio in quel momento. E comunque la cosa si concluse in modo
pensato un po', un'operatrice di ascensore precipitò con la cabina per 79 piani fino a terra, ma i freni d'emergenza le salvarono la vita, quindi insomma alla fine la storia si è conclusa, diciamo così, nel modo migliore. Ma noi a questo punto andiamo avanti.
Show me some of them Spanish dancers and pass
Counting Crows che ci salutano e noi torniamo dall'officina Ponte San Giovanni Perugia con boarding pass sempre New York. Il nostro aereo non si scolla da terra, siamo ben saldi sul suolo e continuiamo a parlare di questa grande e meravigliosa città. Rick ci dice che praticamente gli hot dog dei carretti per strada, che so buonissimi a detta sua, non costano soltanto un dollaro, quindi... Ma un pensierino ce lo faremo quando saremo lì affamati a rintracciare. Soprattutto perché poi le temperature che si raggiungono a New York nel periodo gennaio-febbraio sono a dir poco polari. Esatto. Arriviamo a livelli di meno 7, meno 8 gradi, con massime soltanto di 3 gradi. Quindi vi si prospetta un bel invernetto di quelli seri, quelli tosti tosti tosti.
Anche se a quanto pare inizierai con quello che è febbraio, ovvero il mese meno piovoso dell'anno, quindi...
Significa che mi rintanerò alla Virgin di Times Square, dove sempre Rick ci informa che i DVD e i CD costano soltanto $10, che nel cambio viene intorno agli 8 euro. E diciamo che lui si lamenta del fatto che anche qui dovrebbe essere lo stesso, ma in realtà aspetta e spera, figlio mio, perché non si avrà mai. Penso che a Londra un popolare negozio che faceva questa politica dei prezzi e aveva qualcosa come 50-60 negozi sparpagliati per tutta l'Inghilterra viene adesso, è ridotto soltanto a 3 punti vendita.
A 3?
3 come 3 punti vendita. E allora, come muoversi a New York? Ce ne andiamo a piedi. L'altro giorno ho fatto un percorso da un'ipotetica casa che avevo trovato su questo sito, segnatelo, craigslist.org, che è un sito importante e famoso per chiunque volesse viaggiare verso la meta newyorkese. E diciamo, in un percorso a piedi che sembrava brevissimo, come per dirvi, che ne so, sembrava 300 metri, in realtà ci voleva un'ora e 6 minuti di a piedi. Però non niente paura, perché a New York tutto dovrebbe funzionare in una maniera, una rete metropolitana vastissima vi dovrebbe collegare in maniera puntuale e precisa. Quanto costa più o meno un abbonamento mensile a New York? Sono $86 ed è omnicomprensivo, sia di bus che di metro. La metro che funziona sempre 24 ore su 24.
Questa è una grande notizia.
Esatto, sempre 24 ore su 24 si estende per circa 1200 km con 469 stazioni. Cioè,
inutile dire a questo punto che è la metropolitana più grande del mondo.
Del mondo, sì, sicuramente.
Un po' come la nostra metropolitana A e B, le nostre linee romane, diciamo, esatto. Così estese, così
puntuali. Però sicuramente una cosa molto caratteristica a New York sono i cab, sono i taxi. Allora,
chi non ha mai visto, esatto, quei taxi gialli, esatto, nei film americani,
quelli, la paura è qui dentro, esatto. Però i cab a New York si dividono in due tipi. Ci sono quelli, i medallion cab, cioè che sono appunto riconoscibili dalla carrozzeria gialla, dalla licenza, eccetera. E poi i gypsy cab, che sono invece privi di licenza, ma che cercano in un certo senso di frodare i poveri turistelli che si aggirano per le strade con cifre da capogiro. Il cab a New York è abbastanza economico, comunque non costa tanto, diciamo, come in una grande città italiana, ad esempio.
Ecco, dunque, non fatevi impaccare, scegliete sempre i taxi.
Ecco, non fatevi impaccare, famoso termine coniato di nuovo, boarding pass, un altro. E allora salutiamo Gabriele che ci sta ascoltando e dice che se ne va via e gli dispiace. Noi lo salutiamo, lo ringraziamo per essere stato con noi fino alle 22:34 di questo primo dicembre. E allora continuiamo. Cosa offre New York da un punto di vista dello sport?
E qui ci perdiamo, ragazzi, perché
qui
New
ci
York,
perdiamo,
oltre che essere una delle capitali dell'economia mondiale, è anche una delle capitali dello sport, no?
Esatto.
Può vantare a parte i vari impianti grandiosi, no, per lo sport, comunque anche delle squadre molto molto diciamo così vittoriose, famose, no?
Famose, esatto.
Le vogliamo ricordare?
Le vogliamo ricordare? Allora le ricordiamo. Con il numero 1 abbiamo gli New York Yankees. E il numero 2 i New York Mets, che sono di NBA e di... No, scusa, di baseball e di...
E di baseball.
Esatto, di baseball. che giocano infatti sì allo Yankee Stadium nel Bronx e allo Shea Stadium che è nel Queens, come dicevamo prima. E i New York Giants invece, che sono di football americano, quei grossi ragazzoni che si prendono a cazzotti pieni di incorporati a armature fortissime eccetera, che invece giocano allo Giant Stadium di Midlands, che sta in New Jersey, giusto?
Sì.
E poi New York Knicks, che sono i grandi NBA, la grande squadra NBA di New York, che è famosa per Friends. Infatti Joey di Friends era uno dei più, diciamo, famosi sostenitori dei Knicks.
Ecco, infatti Friends è uno dei numerosi telefilm, ecco, in cui compare Joey, ma comunque che vedono proprio New York come proprio sfondo, ecco. Quindi New York anche, parte un po' tutto quello che abbiamo detto, però
ispirazione.
Ma sì, esatto, ricordiamo esatto. Solo per citare alcuni titoli: Manhattan, Woody Allen. Io e Annie, che fanno, diciamo, di New York forse il protagonista vero di alcuni film americani e, diciamo, forse molti dei nostri direttori cinematografici hanno tratto anche ispirazione per opere che sono state di successo anche da noi.
Ma proprio perché è una città che in un certo senso non si ferma soltanto a un punto di vista paesaggistico, cioè una città con una propria identità, con una propria anima, cioè una città che diventa personaggio e non soltanto landscape, non soltanto
una città che poi vive anche di notte, come testimone il fatto
che non dorme mai, che non dorme mai,
si è aperta 24 ore su 24. Ma vogliamo fare un altro giro di saluti, perché sono tanti gli amici che ci ascoltano
esatto.
da casa.
Allora salutiamo Laura, che ci ascolta sempre da casa, affezionatissima
esatto.
ascoltatrice di Boarding Pass.
Ciao Laura.
Salutiamo un infinitamente superiore ragazzone, tale Maurizio, noi lo salutiamo con questo nick un po' bizzarro che il ragazzo ha scelto per presentarsi, però noi così li vogliamo bene, okay. Lo salutiamo. Lui, tra parentesi, credo che sia stato a New York e abbia avuto un'esperienza, diciamo, alquanto traumatica, in quanto è stato attaccato da una banda di colore che voleva in un certo senso approfittarsi di lui.
Ah, caro Maurizio,
mi dispiace, spero di non incappare nella tua stessa sorte. So che sei rimasto un po' traumatizzato allora, però vabbè, sono cose che accadono. È passato tutto, ti tranquillizziamo.
E continuiamo salutando anche Francesco da Viterbo. Ci ricordava invece che Harlem ha questo nome, che è di origine olandese, ecco, gli olandesi che ritornano appunto a New York. Bene, a questo punto cosa facciamo? Lanciamo un altro brano?
Lanciamo un altro brano. Che cosa vi volete sentire, ragazzi? Che cosa ci vogliamo sentire? Ci sentiamo Tell Me Baby dei Red Hot?
E andiamo con Tell Me Baby.
Yeah.
Tell Me Baby What a Story. Allora noi ve lo diciamo subito, vogliamo congedarci da New York, lo facciamo con le note di Francesco The Big One, che questa sera ci presenta che cosa?
Vi presento, allora, questa sera diciamo che sì, lasciamo decisamente New York e ci riportiamo a... ritorniamo a casa nostra.
Le atmosfere nostrane.
Le atmosfere nostrane, andiamo un po' nel passato stasera, diciamo. Ce ne andiamo negli anni 2000 con una canzone che esce proprio nel 2000 e ha avuto un gran bel successo, anche perché è una, anche una gran bella canzone, ed è una canzone di Tiro Mancino. La descrizione di un attimo.
La descrizione di un attimo. Prima che Francesco suoni, io voglio ricordare sempre che su Facebook potete trovare il gruppo di Boarding Pass, esatto, con tutte le novità settimanali che saranno di volta in volta aggiunte dai nostri sapienti conduttori. Comunque, Francesco, The Big One, la descrizione di un attimo.
Descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano e crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare, credi che dividersi la vita sia normale. La mia memoria scivola, mi ricordo limpida, la trasmissione dei pensieri. La sensazione che un attimo, qualunque cosa pensassimo noi, poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso, dopo quasi 5 anni. Ai 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 ai, come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai 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 ai, come sempre sei un'emozione fortissima per me. Ai 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 ai, come sempre sei bellissima. Dei tuoi viaggi mi hanno detto che stai male, che sei diventata pazza, ma io so che sei normale. Mi chiedi di partire adesso perché i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare. Vorrei poterti credere, sarebbe molto più facile rincontrarci nei pensieri, stesi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso, dopo quasi 5 anni. Ai ai ai, come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai 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 ai, come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai 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 ai, come sempre sei bellissima.
Ringraziamo, grazie, ancora Francesco Federica del Big One, la musica del vivo che ritorna a Boarding Pass e che comunque ci accompagnerà ormai verso il nostro cammino, lungo tutto il nostro sentiero virtuale, il nostro, esatto, viaggio in volo. E adesso che noi abbiamo salpato, questa volta prendiamo la nave per tornare in Europa. Prendiamo la nave perché non vogliamo tornare in Italia, vogliamo continuare a stare un po' in giro. Noi ce la prendiamo comoda, facciamo il giro lungo. E allora, per fare questo giro lungo, introduciamo un altro ospite che è venuto a trovarci a Porto in Pass. Un nuovo ospite, Giuseppe! Grazie di essere con noi questa sera.
Ciao, ciao a tutti, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Fonica.
Vi svegliamo un aneddoto. Noi avevamo, in un certo senso, preventivato di portare due ospiti questa sera a Boarding Pass, i quali hanno calato il classico
diciamo che per improrogabili motivi diciamo così personali
di
non
salute,
hanno potuto raggiungerci,
non hanno potuto raggiungerci
questa sera, quindi abbiamo leggermente modificato il nostro diciamo il nostro programma, però comunque continueremo a tenere compagnia fino alle 23:15 oggi e poi, 23:15. E poi lasceremo la linea ai nostri amici di Fonica News, questo nuovo contenitore informativo di Radio Fonica che vi accompagna dal lunedì al venerdì, con l'appuntamento del venerdì in modo particolare di Disfonica News, insomma tutte le news che non vorreste sentire
e che vi beccate da parte della redazione di Radio Fonica,
se vi connettete chiaramente il sito www.radiofonica.com.
sempre per interagire con noi, comunque non dimenticate diretta at radiofonica.com, aggiungeteci ai vostri contatti MSN, tanto uno in più non guasta, e potete direttamente parlare con noi altri, Giuseppuzzo e allora, Ciccio, quindi
qui gioco
comincia la riffa, giochiamo in casa. Comunque ragazzi, abbiamo scherzato, adesso ci andiamo a sentire un bel pezzo, Yellow dei Coldplay, e dopodiché torniamo con Giuseppe per vedere un po' di Svezia.
Myself trying.
Eccoci qui di nuovo, 22:52, boarding pass. Siamo all'aeroporto JFK di New York City e stiamo per prendere un aereo che ci porta in una delle più importanti e più nordiche, direi, capitali europee, Stoccolma. Il nostro compagno di viaggio è Giuseppe.
Il capitano.
E adesso ci dirà un po' di informazioni utili.
Informa giovani. Allora, Giuseppe, prendiamo in mano le redini di questo aereo, se di redini possiamo parlare, e cominciamo il nostro, la nostra personalissima avventura verso il milione. Non sto scherzando. Okay. Cominciamo a parlare un po' di come ci è finito in Svezia. Beh, considerate allora che lui è siciliano, quindi immaginate la differenza di clima.
Sì, direi, e non solo di clima, ragazzi. Io sinceramente sono stato sempre un appassionato, diciamo, di questo paese. Io sono, in quanto innanzitutto, amante della natura. Quanto amante della natura.
Esatto, la natura. E io ho personali remore su quello che tu dici.
E sinceramente i paesaggi che ho visto in quel meraviglioso paese sono stati veramente incredibili, mi sono rimasti veramente ancora, devo dire, nella mente.
Avete presente il gruppo su Facebook? Adotta anche tu una ragazza ventenne svedese. Ecco, uno dei fondatori è qui con noi, signori.
Beh, ecco, non proprio, però diciamo, io sono andato in Svezia esattamente nell'agosto del 2005. Chiaramente l'esperienza, neanche ve la dico, è quella Erasmus. Agosto 2005, febbraio 2006. Sono stati 6 mesi molto intensi.
Dove ti sei cacciato nei guai?
No, diciamo i guai non ne ho visti, però ho visto tante belle cose. E chiaramente anch'io ho avuto i classici problemi che ha uno studente che va, diciamo, fuori per un'esperienza di studio. La mia destinazione è stata questa piccola cittadina del centro-nord della Svezia che si chiama Sundsvall. Una città che non conosce nessuno
assolutamente, figurati. Dice, dove cazzo vai in Svezia? Se vai a Sundsvall, non è che te ne vai a Stoccolma. Esatto. Vabbè, comunque, passiamo oltre.
Esattamente, stavi verso il confine più con la Finlandia o verso la parte, che ne so, più con la Norvegia?
Si trova proprio nel centro della Svezia, e dà proprio sul mare. Ecco, voi ridete qui, ragazzi, però.
Allora, passiamo alle domande più spicciole. Quanti metri di neve c'erano davanti alla tua porta?
Beh, diciamo che la neve ha iniziato a essere una costante
copiosa e abbondante
a partire da metà novembre fino a febbraio, quando poi sono tornato in Italia. Veramente, credetemi, di neve non ne potevo più.
Era tutto bianco. Ecco.
Beh, però è vero che là effettivamente potevi dedicarti un po' a tutte quelle attività che sono connesse con, diciamo, col ghiaccio, con la neve, col tempo di merda che hanno senso, esatto. Pattinaggio sul ghiaccio, hockey sul ghiaccio,
cose col ghiaccio. Questo non ha in qualche modo, diciamo, influito negativamente sulla tua esperienza Erasmus e sul tuo umore in generale, anche perché spesso si dipingono gli svedesi come un popolo funzionale, funzionante, ma un po' forse triste per questa mancanza.
Efficace ed efficiente.
Beh, efficiente sicuramente. La Svezia, soprattutto da un punto di vista tecnologico, è veramente un paese che sta avanti, ragazzi. Quando dico sta avanti, sta veramente avanti. Vi dico solamente questo, vi racconto questo aneddoto. Il mio portone principale, il portone della mia palazzina, potevo aprirlo, pensando un po', con il telefonino. Il mio numero, è vero, non sto scherzando. Il mio numero di cellulare svedese, chiaramente, era collegato con il codice, con un mio codice personale della palazzina. E chiaramente ogni volta che spingevo bussasse in corrispondenza del mio nome, mi arrivava una chiamata nel telefonino e io, premendo asterisco, potevo aprire il portone del palazzo principale da qualunque punto della Svezia mi trovassi.
Madonna, incredibile.
Pianeta, è vero.
Incredibile. E un'altra cosa, nei miei, diciamo, pellegrinaggi in giro per l'Europa del Nord, ho notato una differenza molto importante. Questo però in Olanda, volevo chiedere appunto se si verificava anche in Svezia. Vale a dire, nei supermercati noi siamo abituati, qui in Italia perlomeno, e anche in Spagna, a pagare in contanti.
Sì. Ecco, volevo sapere, io una cosa che diciamo mi ha fatto rimanere veramente di stucco quando sono andato in Olanda, sono stato in Olanda, è stato il fatto che lì pagano tutti in carta di credito, vuol dire non esiste il passaggio di denaro in contanti. Ma è vero anche in Svezia questo?
Beh, magari non tanto nei supermercati. Ecco, diciamo anche nei supermercati, però soprattutto non so, anche nei bar, nelle discoteche, esatto. Tutti i ragazzi tiravano fuori, al momento di pagare i loro cocktail, tiravano fuori questa Visa, questa Mastercard, qualunque cosa fosse, e pagavano proprio con la carta di credito. Questo è vero, questa è un'altra delle differenze rispetto al nostro paese. Quindi rispondo sì alla tua domanda.
E con questa lei vince un bellissimo biglietto di ritorno per Stoccolma. Parliamo della capitale. Qual è stata la tua prima impressione quando sei finito lì a girovagare per le strade di Gamlastad?
Beh, sembrerebbe un po' scontato dirlo, però sicuramente il freddo, ragazzi, perché era settembre la prima volta che sono andato, però già faceva un freddo incredibile rispetto soprattutto alle temperature a cui siamo abituati noi. Però credimi, è una città veramente molto molto bella, vi consiglio di visitarla. Vi do anche qualche
dritta,
qualche indirizzo, qualcosa da vedere, soprattutto la parte vecchia della città, chiamata appunto Gamlastan, che sarebbe appunto letteralmente città vecchia, dove risiede tra parentesi anche il palazzo reale. È veramente la parte più interessante e caratteristica della città.
Ma è una città che ti colpisce più per la sua paesaggistica o più per la sua
paesaggistica?
Beh, diciamo che un paese a mio avviso va considerato un po' sotto tutti gli aspetti, ecco. Certo. Bisogna considerare a mio avviso il paesaggio, bisogna considerare un po' l'aspetto sociale, la popolazione,
e poi le popolatrici,
e poi ne parleremo di questo, perché sinceramente c'è molto molto da dire. Ma intanto ci vogliamo prendere un altro break musicale,
e
ragazzi.
prendiamocelo questo break musicale.
Fino a questo momento abbiamo possiamo dire che è stata un po' serata Red Hot Chili Peppers.
Assolutamente sì, no? Assolutamente sì. Per rimanere un po' in tema con New York, con quella che è l'America, diciamo. Ma adesso cambiamo dimensione e andiamoci a sentire un gruppo di casa nostra. Forse alcuni di voi lo conosceranno, anzi togliamo il forse.
Gruppo Sgargello, che ci rappresenta in maniera totale, piena.
E allora fateci un saluto giovane. Perché arrivano Elio e le storie tese.
Andate e predicate il mio Vangelo. parola di Yahweh. Abbandonate, le han lasciate i pescatori.
Son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n'è andata, ma in silenzio una domanda ha.
Sembra i dodici portare.
Poi
Porgio di Abramo.
Porgio di Abramo.
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
E il mio popolo,
la terra e la promessa.
Parola di Yahweh.
Parola di Yahweh.
Ciao Elio, noi lo salutiamo, lo ringraziamo e continuiamo con Giuseppe, questo ospite inedito oggi
al Porto in Passo,
in atteso. Innanzitutto un giro di saluti per chi continua a seguirci, salutiamo Mattia che diciamo che si lamenta come al solito di qualcosa che sta succedendo in trasmissione, noi prendiamo i suoi suggerimenti e lo salutiamo. E risalutiamo anche un nostro amico dalla Libia che ci scrive, Usama, un bacio, un abbraccio
da
tutta la
relazione
di Boarding Pass.
Effettivamente la Libia ancora mancava. I paesi che non avevamo citato.
Però dice Mattia, dice che a cui piace, gli piace la Svezia, chissà perché gli piace la Svezia.
E adesso ti spiegheremo anche perché.
Vogliamo saperlo, Mattia, quindi scrivici, continui a scrivere. Allora, Giuseppe.
E allora, ragazzi,
vediamo un po'. Diciamo che tu sei andato più o meno a studiare, giusto lì?
Sì, sono andato sinceramente per il programma, per il progetto Erasmus, come molti altri. E una piacevole novità che ho trovato era comunque la quasi assenza di italiani nella città dove sono andato. La cosa che sinceramente mi ha fatto molto molto piacere, perché sai com'è andare all'estero e frequentare quelli che sono i propri connazionali, cioè voglio dire solo i propri connazionali, credo che sia la cosa più triste che possa esistere, è vero?
Beh sì, dipende dai punti di vista, però sì, in generale diciamo che forse fa più piacere, ecco, trovarsi a contatto con altre dimensioni, diciamo. Questo sicuramente.
Ecco, diciamo, ho detto questo anche un po' per prendere in giro Francesco Patricca De Beguan, i cui coinquilini a Santiago erano tutti italiani.
Grandi di Pavia, diciamo, grandi pavesi. E quindi va bene, ma parliamo un po' di cose un po' più spicciole, un po' più serie, caro Giuseppe. Andiamo un po' a quella che era, diciamo, la tua giornata tipo, e per giornata intendo nottata anche, ovviamente.
Beh, è vero.
Parlaci un po'.
C'è da dire questo, chiaramente un po' come accade per tutta la Scandinavia, no? per tutti quei paesi che stanno proprio lì al nord, le giornate chiaramente erano molto molto brevi, a volte quasi inesistenti. Poteva capitare, anzi capitava praticamente sempre, a partire dalla fine di novembre più o meno fino a quando me ne sono andato via a febbraio, che ti andassi a coricare che era buio chiaramente e ti svegliassi che era comunque buio. Ed è veramente, credi, una sensazione stranissima. Infatti faticavamo pure a parlare di giornate, perché di giornate non si, cioè è una notte continua. Ed era veramente molto molto strano. E la sensazione comune che avevamo tutti era quella di essere sempre stanchi. Questo ti porta alla stanchezza, perché chiaramente vedi sempre buio e
le tue funzioni vitali, diciamo, si adeguano.
Esatto.
Non possono che adeguarsi. E quindi tu non hai visto il sole di mezzanotte, o sì? Il famoso sole di mezzanotte che si vede al nord Europa.
Non l'ho visto perché
l'ho visto io, però
è a giugno. Si vede a giugno comunque
nei sei mesi di giorno. È stato particolarissimo vedere un fenomeno del genere, perché noi stavamo viaggiando attraverso la Lapponia comunque, certo. E salendo, più salivamo più davanti c'era ancora il sole e di dietro si faceva buio, capisci? Cioè, quindi c'era una sorta di crepuscolo andante perenne alle tre di notte, dove non c'era mai una totale oscurità ma soltanto un crepuscolo, e noi abbiamo continuato a guidare con questo crepuscolo per tutta la notte, arrivando a Capo Nord al mattino successivo intorno alle prime ore dell'alba, senza mai conoscere la notte. Tutta quella,
questa è stata la tua vacanza estiva.
Sì, è stata una vacanza estiva, diciamo, una sgarzellata con un amico.
Una sgarzellata,
eh. Esatto. Però divertente.
Sono veramente dei paesi molto interessanti questo. Anche se l'aspetto che mi ha colpito maggiormente, a parte il clima, sono proprio gli stessi svedesi. Sono una popolazione veramente molto molto particolare, e adesso vengo subito a spiegare il perché. Loro, a loro stessa detta, sono una popolazione che hanno una difficoltà nel socializzare veramente incredibile. Sì. E per questo in questo si fanno aiutare tantissimo dall'alcol. Ecco, che è una cosa un po', come dire, un po' triste, se vogliamo. La sera sono magari dopo 2-3 sciottini di vodka, che lì è molto comune.
Absolute.
Esatto. Erano magari delle persone completamente diverse rispetto al giorno. Magari il giorno dopo, se ti incontravano per strada, neanche ti salutavano. Ma perché?
Sera prima.
Ma non tanto perché siano persone chiuse, anzi, il paradosso sta proprio in questo. Loro hanno considerando che la Svezia è un paese, penso, 2-3 volte più grande dell'Italia, e ha però
30% in più.
Ha una popolazione che è solo
7 milioni.
Di 9 milioni di abitanti. Quindi loro hanno comunque veramente una grandissima voglia di conoscere persone, soprattutto di conoscere stranieri, dato che sono veramente molto pochi. Però dall'altra parte hanno questa difficoltà veramente
atavica,
quasi insuperabile, a volte a socializzare, a volte neanche ti salutano a te che ti hanno conosciuto il giorno prima.
Addirittura.
È vero.
E tu come hai fatto a rompere il ghiaccio, diciamo, in questa terra così fredda?
A me, diciamo, per me è stato più facile perché comunque lì giocavo in una squadra di calcetto.
Tu brecavi di più, c'è la verità.
Il giorno giocavo
sul calcetto per socializzare.
Di sera,
in un drink in team.
Ci va fuori qualche festarella così, però.
Qualche festarella di quelle coste delle 7 di sera a casa.
Però ci stava, ragazzi.
Ci stava per riscaldarsi.
E a proposito delle feste, lì iniziavano veramente molto presto. Già alle 8 iniziavano le feste, alle 9 erano già tutti ubriachi.
La nonna mia, che è?
Un'altra sensazione stranissima.
La corazzata potevo anche. Ragazzi, ci chiedono da casa se il nostro ospite può gentilmente parlarci in svedese. Dirci qualche bella parolina in svedese.
Ecco, diciamo che una delle cose, potrei dire, più particolare, così.
Particolare,
se volete imparare lo svedese non andate in Svezia.
Allora ascolta, non devi, noi vogliamo sapere qualche parola in svedese, non le frasi tattiche che usavi nel bar per rimorchiarti le svedese, ok?
No, assolutamente.
Vai, dici qualcosa in svedese.
Per esempio,
Du Arundebar
sarebbe un esempio. Sei meraviglioso.
guarda un po', qui casca lo scecco.
Beccato.
Oppure, per esempio, se
non sa niente, ragazzi, non sa nulla.
Ecco, no, quello che stavo per dire è proprio questo: in Svezia è difficilissimo imparare lo svedese perché tutti parlano benissimo, molto bene inglese. Sì. Dallo studente.
Ma infatti,
delle medie...
noi abbiamo chiesto il tuo svedese, ma nella fattispecie.
Allora, vorremmo... se dovessi presentarmi direi, per esempio, io heter Giuseppe, io come from Italian, io ti crom Sverige.
E attenzione, il momento invento su questo. Tanto nessuno lo contraddirà, lui può dire quel che cazzo gli pare.
L'ho fatto
sicuramente. Ragazzi miei, siamo alla frutta, stiamo raggiungendo livelli romantici, diciamo. Comunque, che ne dite, un altro gran pezzo? Mancano soltanto 3 minuti. Esatto. 3 minuti e noi ci salutiamo. Siamo al momento di allacciare di nuovo le cinture di sicurezza, però questa volta in fase di atterraggio. Ritorniamo all'officina di Ponte San Giovanni in Perugia, da dove vi stiamo parlando da circa un'ora e mezza e più.
e più questa sera, non vi disferrete mai di noi. E comunque vogliamo ringraziare innanzitutto Francesco De Begua.
Grazie a voi,
per la sua musica e la sua chitarra che ci ha impreziosito in questa serata. E poi Giuseppe, il nostro ospite d'onore questa sera a Boarding Pass, co-conduttore, co-pilota e ospite d'onore. Gli manca soltanto di fare l'hostess, la prossima volta la portiamo in tutù davanti alla webcam di Radiofonica.
Non vedo l'ora, ragazzi, veramente.
E anche un saluto da parte mia. Buonasera a tutti quanti questa sera. E vi saluto con un pezzo, con Arctic Monkeys, A Certain Remains.